Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu vi presentano Film alla Radio.
My grandma, your grandma, sitting by the fire. My grandma, said to your grandma, I'm gonna set your flag on fire. Talk about Hitler, Hitler, like a white girl on it. Check him off, you know, I'm not it. Check him off, you know, I'm it. Look at my king all dressed in red, like a white girl on it. Bet you $5 he'll kill you dead. Check him off, you know, I'm it. Talk about Hitler. Check it off, you know I'm not mad. Check it off, you know I'm not mad. My flag boy and your flag boy sitting by the fire. My flag boy said to your flag boy, I'm gonna set your flag on fire. Talk about hey now, hey now, like a white guano. Check it off, you know I'm not mad. Check it off, you know I'm not mad. Check it off, you know I'm not mad.
E benvenuti a un altro appuntamento con la serie Film alla Radio. Siete con Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu Cortona. Oggi ti parlerò di un film del 1988, Rain Man, l'uomo della pioggia, diretto da Barry Levinson e interpretato da Tom Cruise e Dustin Hoffman, e anche dalla fidanzata, dopo vedremo. Vincitore del premio dell'Orso d'Oro del Festival Internazionale del Cinema di Berlino nell'89. Il film si è anche aggiudicato 4 premi Oscar: miglior film, miglior regia, miglior attore protagonista e miglior sceneggiatura originale. Uscito negli Stati Uniti il 16 dicembre 1988, il film fu un grandissimo successo al botteghino. Contro un budget di 25 milioni di dollari, la pellicola ne incassò oltre 350 a livello mondiale, di cui 170 in patria, rivelandosi il maggior successo economico dell'88. In Italia arrivò dal cinema dal 3 marzo 89 e fu il secondo film per incassi della stagione 88-89, alle spalle di chi ha incastrato Roger Rabbit, un altro nostro film alla radio. La pellicola ebbe anche un riscontro positivo da parte della critica, che elogiò in particolare la difficile interpretazione di Dustin Hoffman e la sceneggiatura originale di Ronald Bass e Barry Morrow. Nel film, come dicevamo, c'è anche una giovane segretaria, Susanna, fidanzata di Charlie, interpretata da una fantastica Valeria Golino.
Guidare questa macchina?
Sono solo 28 miglia in più sul contachilometri da quando l'ho guidata sabato scorso. Ma certo, oggi è lunedì. Io guido sempre la macchina il sabato, non guido mai lunedì.
Che succede? Chi è questo?
Raymond è suo fratello.
Fratello? Io non ho fratello. Senti, io vivo a Los Angeles e pensavo... potremmo andare a Los Angeles a vedere Fernando Valenzuela, ti fai i lanci.
Fernando Valenzuela ha lanciato sabato, lui non è in programma fino a mercoledì.
Cosa? Farai il lanciatore mercoledì?
Sì, mercoledì.
Io non ho niente da fare mercoledì.
Già, mercoledì.
Si va a Los Angeles.
Sì.
Andiamo, Ray.
Io sono un ottimo guidatore.
Sai guidare?
Sì.
Raymond! Non devi mai toccare lo sterzo mentre sto guidando, hai capito?
Sì.
Hai capito?
Non ho le mie mutande.
Come devo fare?
Molto pericolosa questa autostrada.
Sei un egoista, stai sfruttando Raymond, stai sfruttando me, chiunque ti serve.
Sto sfruttando Raymond. Raymond, ti sto sfruttando, ti sfrutto Raymond.
Sì.
Piantala, sta rispondendo a una domanda che gli ho fatto mezz'ora prima.
Volevo dire il tuo nome, Raymond, e mi è scappato invece Raymond.
Sì, il buffo Raymond.
Sei tu l'uomo della pioggia.
Raymond, com'è andata l'ultima settimana?
Ha contato le carte a Las Vegas.
Altro hai fatto laggiù?
Ballato con Charlie Babin.
Ballato con tuo fratello.
Voleva imparare a ballare? Così.
Ballato nell'ascensore con Susanna. Ha baciato Susanna.
Come sta?
Un minuto.
Ti è piaciuto?
Non lo so.
Sono felice di avere un fratello come te.
Sono un ottimo guidatore.
Thank you.
A Los Angeles, Charlie Babbitt, un venditore di auto di lusso, apprende che quattro Lamborghini che deve consegnare ad acquirenti impazienti che hanno già effettuato acconti al fine di rimborsare il prestito che ha preso per acquistare le auto sono state trattenute al porto a causa del mancato rispetto delle normative anti-inquinamento nel 1988, ricordo. Charlie ordina a un dipendente di mentire agli acquirenti e, preoccupato dalle conseguenze, parte comunque per un viaggio nel weekend con la sua collega e fidanzata Susanna. Durante il viaggio, già gravato da un clima di tensione tra i due, Charlie riceve una telefonata dalla quale apprende che suo padre, con cui non aveva rapporti da anni, è morto a Cincinnati. Lui e Susanna volano lì per partecipare al funerale.
Allora Gianfranco, ricapitoliamo. Due pili in farina, una rossa e una argento, del 79 e dell'82?
Mi abbiamo detto di portare.
Quale?
Io mi ritrovo con quattro,
sì,
Lamborghini.
No, non è che sono sospettosa. L'ultima volta che mi hai detto un piccolo danno alla corrozzeria mi è arrivata una carcassa.
Con la protezione ambientale.
Anche per...
sì, signore.
Come?
L'esame della commissione, al massimo un,
sì,
giorno.
No,
tre volte? Siamo a cavallo, amico mio. Quattro macchine e tre volte l'una.
Uh-huh.
E fanno 12. Ma cosa sei, un meccanico o un ingegnere della NASA?
Sì,
senti,
cosa...
non avevo mai trattato delle Lamborghini, mm, e tu lo sapevi, ma mi hai assicurato, certo, che eri in grado di consegnarle alla data stabilita.
Che per l'omologazione...
No, signore, non dirmi, scusi, niente,
signore,
non ti sto neanche ascoltando.
Ma no, non credo che sia necessario.
Andrò a spiegarlo a chi mi ha fatto il prestito. Sarà molto comprensivo. Gli devo $200,000. 200,000 con tre zeri. Ho tutti i miei soldi bloccati con quelle macchine. Se non riesco a recuperarli, sono fatto. Sono finito. È chiaro il concetto?
Ma cerchi di capire in che situazione ci troviamo.
Non me ne frega un cazzo dei tuoi problemi. Ho i pesce-cani alle calcate.
Sì, sì, certo.
Potevano anche farmi chiudere,
sì,
bottega 11 giorni fa.
Certo,
per,
certo,
tenerli a bada, o al massimo una frusta,
sì,
e una sedia.
La data di consegna è passata da un pezzo, sì, ma...
La fottuta commissione. Il mondo soffoca nello smog e loro,
sì,
pensano di salvarlo togliendo le mie quattro macchine dalla circolazione.
Sì,
Babbitt, auto di lusso?
Hai provato,
oh, sì,
con,
sì,
i soldi?
Un momento,
quanto
lì
guadagnerà uno dei tipi della commissione?
Charlie. Sì, il signor White.
White?
Sì, è per il prestito. Se non riavrai i soldi entro le 5:30, verrà qui a confiscare tutte le macchine.
Sì, certo.
Ti richiamo più tardi.
Sì, signore, ha ragione, ma...
Digli che ho firmato un assegno martedì. Mi hai visto firmarlo con i tuoi occhi e poi l'hai consegnato all'ufficio postale. Avanti, forza, diglielo. Diglielo!
No, non potrei mai prima di aver parlato personalmente con il signor Babbitt.
Scusa, non vorrei sembrarti troppo esigente, ma non potresti dire almeno, non so, 10 o 12 parole prima che arriviamo in albergo? Mm? Fai finta che sia un approccio. Puoi includermi in uno dei tuoi pensieri?
Ma non... Sai, non c'è niente di speciale, sto solo pensando.
Potremmo sempre parlare di qualcosa a cui stai pensando, no? Per fare un po' di conversazione.
Se ci fosse qualcosa di cui parlare, Susanna, ne staremmo già parlando. Come mai tutto questo casino sul fatto che sto solo pensando?
Non lo so, Charlie, solo che ero convinta, capisci, di passare qualche giorno fuori con una persona. Sarò una pazza.
D'accordo, se vuoi parlare, parliamo. Com'è
non
andata?
Voglio parlare, solo che ho la sensazione,
no,
che
voglio
mi tenga
io
fuori da quello che succede. Non è che voglio parlare a tutti i costi.
La solita storia, Susanna, ci ritroviamo sempre alle...
No, non voglio... Non so perché sopporto tutto questo.
Ma scusa, non volevi andare a Palm Springs? Beh, stiamo andando,
sì,
a Palm Springs.
Sì, ma non volevo andarci da sola. Sono rimasta seduta in questa macchina,
Susanna,
per più di un'ora e mezza.
Di qualcosa.
Invece...
Su, forza.
Questo non è parlare affatto. Questo è il tuo solito modo.
Sì.
Charlie, sono Lenny. È da un po' che cerco di chiamarti. Ho ricevuto una telefonata interurbana da un certo signor Mooney. Sai, il legale di tuo padre voleva rintracciarti. È morto tuo padre, Charlie. Charlie?
Uh-huh.
Mi dispiace. Il funerale sarà domani a Cincinnati. Ha detto che tu sai dove. Ho qui il suo numero.
No, non è necessario. Nient'altro?
No, tutto qui. Senti, se posso fare qualcosa, telefono.
D'accordo. Mi dispiace per il weekend, tesoro.
Il weekend, Charlie?
Te l'ho già detto, mi sembra. Abbiamo avuto un litigio molto tempo fa. Mia madre è morta quando avevo 2 anni. Eravamo solo io e lui. E tra noi non c'era dialogo.
Ma andrai lo stesso al funerale, no?
Sì.
Vengo con te.
Sei molto cara, ma non sei obbligata.
Lo voglio, non è un obbligo.
D'accordo. Scusa, dimenticavo con chi stavo parlando.
Charlie viene a sapere che il padre gli ha lasciato solo una Buick Roadmaster del 1949 che Charlie aveva già guidato senza permesso a 16 anni, una scappatella che gli era costata due notti in carcere e l'allontanamento da suo padre e alcuni cespugli di rose, mentre il resto del patrimonio, circa 3 milioni di dollari, è stato lasciato in eredità a un fiduciario senza nome. Scopre solo più tardi che l'erede è il fratello maggiore Raymond, un uomo autistico di cui ignorava l'esistenza. Sentitosi tradito dal genitore e indebitato sul lavoro, decide di portare via Raymond dalla clinica psichiatrica di Walbrook, in cui è ricoverato, nella speranza di diventarne il tutore e poter prendere quindi anche possesso del patrimonio paterno. Dopo la sottrazione, Charlie dichiara al dottore che segue Raymond di essere disponibile a riportarla a Walbrook in cambio della metà del patrimonio.
Sono il nostro amato vicino. Il nostro ricordo, l'ammirazione e il rispetto per lui sopravviveranno all'esistenza che egli ha passato su questa terra. Il suo esempio ci sia di guida nel nostro cammino, con la sua gioia di vivere, la sua dedizione alla famiglia e la sua bontà verso il prossimo. E ora, nutrendo nel cuore la certezza della resurrezione, ti affidiamo, oh Signore, l'anima del nostro amico.
Bene, grazie. Arrivederci.
Devo solo accordarmi con lui su alcuni particolari del testamento e poi ce ne andremo.
Certo, posso anche aspettare in macchina se vuoi. Quelle rose, stanno morendo tutte.
Conosco questa macchina da una vita. L'ho guidata una volta sola. È una Buick Roadmaster decappottabile del 1949. Solo 8.000 esemplari. 8 cilindri, una vera cannonata. Il primo anno in cui fu equipaggiata col cambio idraulico. La conosco a memoria.
Eri il suo unico figlio. Sei nato quando lui aveva quanto? 45 anni, giù di lì. Probabilmente pensava che non avrebbe mai avuto figli. Perciò doveva averti voluto bene. Secondo me stai esagerando. Eri il suo bambino, suo figlio, sangue del suo sangue. E poi guarda, in queste foto non ha l'aria di un uomo che non ami suo figlio.
Ma che stai facendo lì? Mettila via.
No.
Mettila via. Vuoi sentire una storia? Ti racconterò una storia.
Non ti arrabbiare.
Hai visto la decapotabile nel garage? La sua passione, insieme a quelle maledette rose.
La Buick.
La macchina era vietata per me. È una rarità, diceva, richiede rispetto, non è per i ragazzini. Io ero al liceo, avevo 16 anni e per una volta porto a casa una pagella in cui c'erano soltanto sufficienze. Vado dal mio vecchio, posso prendere la macchina? Gli chiedo, per portare fuori gli amici, una specie di giro trionfale. E lui dice no. Io la prendo lo stesso, rubo le chiavi e poi filo via.
Hai preso la macchina senza permesso?
Sì, arrivati sulla
colonna. Perché quella volta?
Perché me l'ero meritato. Ma qualsiasi cosa facessi non gli andava bene a quello là. Non riesce ad afferrare. Siamo già sulla Columbia Parkway. Siamo quattro ragazzi. Ci obbligano a fermarci. Lui aveva...
un incidente.
Ah. Ci fermano. Woo-woo!
Chi vi ha fermato? La polizia?
Sì, la polizia. Mi fai finire? Lui aveva denunciato il furto della macchina. Non che suo figlio l'aveva presa senza permesso. L'avevo rubata. Alla centrale i miei amici escono sotto cauzione in un'ora. Lui mi ha lasciato là 2 giorni.
Ti ha lasciato in prigione per 2 giorni?
2 giorni.
Avevi paura?
Sì, avevo paura. Sono andato via di casa, non l'ho più rivisto.
Charlie, è da oltre un anno che stiamo insieme ed è la prima volta che sento questa storia. È strano, no? Come puoi tenerti sempre tutto dentro senza sfogarti mai? È incredibile.
Da piccolo veniva l'uomo della pioggia, il buffo Rainman, a cantare per me.
Ray cosa?
Uno di quegli amici immaginari che aiutano i bambini a crescere.
E che fine ha fatto?
Niente, ormai sono cresciuto.
Mica tanto.
Un un film di Bollywood del 2008, Yuvranai, è liberamente ispirato a questo film. Nel film Una notte da leoni, Zach Galifianakis, Alan, impara a contare le carte da un libro dicendo di essere diventato come Raymond. Più avanti lui, che indossa un completo identico a quello di Raymond, e Phil, Bradley Cooper, giocano ai tavoli di blackjack del casinò presso il Caesar Palace, omaggiando chiaramente la pellicola. Il medico non accetta, ma Charlie prosegue comunque nel proprio intento di portare il fratello con sé esclusivamente per i soldi, mentre Susanna, che al contrario prova molta empatia per Raymond, esasperata e disgustata dal cinismo e dell'insensibilità di Charlie, non vuole essere coinvolta e lo abbandona. I due fratelli così proseguono da soli il viaggio interamente in auto, poiché Raymond ha paura di viaggiare in aereo. Durante il viaggio verso Los Angeles, Charlie comincia a conoscere veramente suo fratello, dotato di una estrema sensibilità, un'incredibile memoria e grande capacità di calcolo.
Ezekiel connected them dry bones. Ezekiel connected them.
Correva l'anno 1988, la regia è di Barry Levinson, Dustin Hoffman, pensate che voleva mollare dopo qualche settimana di riprese il film perché pensava di star facendo la peggiore interpretazione della sua carriera. Fu proprio il regista a riuscire a convincerlo a rimanere. La figura del protagonista è ispirata a Kim Peek, che soffriva della cosiddetta sindrome di Savant. Peek riusciva a leggere un libro in meno di un'ora e in vita sua in meno di un'ora e a ricordarlo a memoria. In vita sua ne ha memorizzati qualcosa come 12.000 e inoltre imparava canzoni in un attimo e poi le riproduceva al pianoforte secondo naturalmente le sue possibilità. Lo sceneggiatore Barry Monroe passò un lungo periodo con Kim Peek nel 1984 e la sceneggiatura nacque proprio in questa occasione. Quando Monroe vinse l'Oscar per il film lo diede proprio a Peek, che lo tenne con sé fino alla sua morte nel 2009, avvenuta a soli 58 anni. Nella scena iniziale del film le prime quattro cifre presenti nel parabrezza dell'auto rossa sono giorno, mese e anno di nascita di Tom Cruise, il 3 luglio del 1962. Il film ha avuto un successo planetario, ha ricevuto 4 premi Oscar, film, regia, attore, protagonista e sceneggiatura, e anche l'Orso d'Oro a Berlino. Per Dustin Hoffman fu il secondo premio Oscar dopo quello per un altro grande film, Kramer contro Kramer. Steven Spielberg doveva girare il film, ma poi dovette abbandonare per la concomitanza delle riprese con Indiana Jones e l'ultima crociata. Hoffman in principio doveva interpretare Charlie e Bill Murray Raymond, ma dopo che Dustin passò tanto tempo accanto a persone con diversi problemi psichiatrici in istituti specializzati, capì di voler a tutti i costi interpretare Raymond, con tante difficoltà come si può leggere nella prima curiosità, e al suo fianco venne scelto il giovane Tom Cruise, appena diventato una star con Top Gun. Il regista compare anche in un cameo finale come medico fiscale. Il film è costato 25 milioni di dollari, ma ne incassò, pensate, 354 in tutto il mondo. Nel primo weekend aveva racimolato solamente 6 milioni, ma il passaparola lo fece diventare un successo. Le compagnie aeree hanno censurato la scena dell'aeroporto sui loro voli, visto che nel film Raymond elenca tutti gli incidenti avvenuti da ogni compagnia. L'unica a non farlo è stata la Qantas, che, come dice il protagonista, veramente non ha mai avuto incidenti aerei. La produzione mise delle telecamere nei casinò di Las Vegas per controllare che Hoffman non giocasse realmente a blackjack fuori dalle riprese. Secondo Hoffman, il finale felice che la sceneggiatura aveva dato al protagonista, cioè che sarebbe rimasto con il fratello, era poco realistica e ottenne che venisse cambiato e che Raymond tornasse in un centro psichiatrico. Insomma, un film da vedere se non l'avete visto e da rivedere se l'avete invece già visto. Io vi saluto e vi do appuntamento la prossima settimana con Film alla Radio.
Dry bones, now hear the word of the Lord. Dry bones, dry bones, dry bones.
bones of them, bone them, bone them, dry bones. I hear the word of the Lord.
La maggior parte delle canzoni di questo album della colonna sonora sono pezzi pop nostalgici, sia nello stile anni 50 e 60, il film si svolge negli anni 80, ma il regista Barry Levinson ha usato le canzoni per creare un'atmosfera nostalgica. Le eccezioni sono le canzoni più interessanti. Le Bell Stars eseguono un vivace Aiko Aiko, che è un energico pezzo di pop anni 80. La colonna sonora di Hans Zimmer, nominata all'Oscar, è eseguita sullo strumento top degli anni 80, la tastiera elettronica. Una mossa pericolosa, considerando la mancanza di ampiezza cinematografica del sintetizzatore e il suo alto potenziale di sdolcinatezza. La solitaria atmosferica traccia End Title è evocativa del tipo di tristezza malinconica che pervade il film. E Las Vegas è ancora meglio, fornisce un grande scarica di adrenalina mentre la drum machine si mescolano con voci senza parole, selvaggiamente emotive. È un approccio molto originale alla colonna sonora di un momento cinematografico. Così, giorno dopo giorno, Charlie si affeziona al fratello, scoprendo che lo strano personaggio che gli cantava le canzoncine da bambino, che egli chiamava Rain Man, storpiatura del nome Raymond, e pensava fosse frutto della sua fantasia, non era altro che il suo fratello, del quale è stato privato per tutti questi anni. I suoi genitori, infatti, l'avevano portato in una clinica per evitare che potesse accidentalmente fare del male a Charlie.
Guardando Rain Man si ha la percezione di assistere a una pellicola del cinema classico. Dalla messa in scena, alla storia, alla scelta delle musiche, si assapora una brezza nostalgica per un tempo felice che non è destinato a tornare. La storia di Charlie Babbitt ha pochi elementi di novità. Già dall'inizio è una narrazione che procede per tappe, per scoperte e in conclusione per una triste accettazione. La dualità familiare, con i suoi contrasti e conflitti irrisolti, viene sviluppata attraverso il road trip, il viaggio in autostrada. Il viaggio diventa quindi un'occasione per scavare nei ricordi dell'infanzia, per provare a ristabilire una connessione emotiva che aveva assunto i contorni di una visione sbiadita e deformata. Tra i protagonisti si viene a formare un'empatia sussurrata, mai diretta, eppure estremamente potente, che è in fondo la vera forza del film. Rain Man ha anche il merito di aver messo in grande pubblico di fronte a un tema fino a quel momento marginale del cinema, ovvero l'autismo. La trama di Rain Man può sembrare solo una semplice storia di avidità, ma nel profondo c'è qualcosa di più importante. C'è un cammino di comprensione, di compassione e apprensione che il pubblico palpa dall'inizio alla fine. Non ci sono colpi di scena intelligenti o stratagemmi astuti. C'è la bellezza del rapporto che si sviluppa tra i due fratelli, in particolare da parte di Charlie, che si rende conto non solo di aver amato suo fratello nella primissima infanzia, ma agevola anche la crescita della sua compassione per la sofferenza mentale che Raymond vive ogni giorno. La bravura del regista è stata anche quella di aver alleggerito il tema del film, non facile, facendoci ridere brillantemente con scene del tutto comiche. In particolare, il protagonista di Rain Man presenta una forma di autismo detta Asperger, corredata da una sindrome del savant, che giustifica le spiccate abilità cognitive settoriali del soggetto. A differenza della maggior parte degli autistici, Asperger conservano abilità linguistiche e intellettive spesso spiccate o addirittura di gran lunga superiore alla norma, restando invece carenti o problematici per quanto riguarda l'area della relazione e quindi dell'affettività e dell'espressione emotiva. Raymond mostra di comprendere e sentire molto di più di quanto sembra e, cedendo a sua volta all'incalzare degli incitamenti del fratello ad essere normale, rivela parte di sé che la vita in istituto avrebbe lasciato per sempre nascoste e sommerse, instaurando a suo modo un rapporto affettivo col fratello e portando Charlie a perdere di vista l'obiettivo primario del viaggio, desiderando semplicemente rimanere insieme al fratello, recuperando così gli anni perduti. Molti diranno che Rain Man è un film troppo hollywoodiano, dando per scontato che una storia su un autistico, se trasposta su pellicola, meriti poco a livello artistico. Dov'è la creazione? Dov'è l'invenzione cinematografica? Dov'è l'elemento che stona, che fa storcere il naso, che affronta lo spettatore con la volontà di non compiacerlo? Tra i detrattori sicuramente c'è una buona parte che può averla pensata così durante la visione, come alla ricerca di un qualcosa di tremendamente trasgressivo, non convenzionale. Invece Rain Man è un film grandioso proprio perché non esagera. Non è tanto la ricchezza della trama a rendere la pellicola convincente, non tanto l'incipit, non tanto la fine, ma quello che c'è nel mezzo, e lo stile che viene usato. Molto semplice, realistico, quasi naif, ingenuo. Questo sicuramente ha aiutato il grande pubblico a immedesimarsi e apprezzare una storia tanto delicata quanto comune. Ma si tratta piuttosto in principio di una scelta registica intelligente, cioè quella di emozionare con il minimo, con quello che ci si aspetta, e allo stesso tempo che non ci si aspetta, suscitando così la risata e la riflessione. Nonostante possa sembrare a prima vista che l'elemento portante del film sia appunto Raymond, in realtà, a parer mio, il personaggio chiave è il fratello minore Charlie e la sua crescita emotiva. Attraverso le persone affette da autismo, gli uomini sono portati a fare i conti con loro stessi, sono portati a sensibilizzarsi. Charlie, da anaffettivo e completamente centrato su di sé, sposta lentamente l'attenzione sulle emozioni e sulla scoperta di parti e reazioni che non immaginava di avere. Ciò che colpisce è la straordinaria delicatezza con cui Dustin Hoffman interpreta il suo personaggio, senza caricaturizzarlo o renderlo ridicolo per suscitare la risposta dello spettatore. Quindi sembra che siano due gli intenti principali del film. Il primo, quello di far entrare gli spettatori in contatto con un mondo molto poco frequentato dal cinema e che spesso genera paura e diffidenza. L'altro, quello di far ruotare tutta la trama intorno al rapporto che si crea tra i due fratelli. Un rapporto reciproco di scoperta, in cui ognuno progressivamente si adegua al carattere, alla personalità e alle esigenze dell'altro. Il film spicca per due motivi in particolare. Il primo sono le interpretazioni. Devo dire personalmente che Cruise l'ho trovato adattissimo nel ruolo dell'imprenditore che pensa solamente al denaro, rancoroso nei confronti del padre con la sua pazienza messa a dura prova col fratello, che per buona parte del film vuole usare per arrivare all'eredità. E Hoffman, nel ruolo del fratello autistico, è grandioso nei suoi momenti di crisi o di estrema concentrazione in cui si ricorda ogni dettaglio, senza mai eccedere. Riesce a non scadere mai nel macchiettismo. Rimane sempre credibile. L'altro aspetto che mi ha fatto apprezzare il film è il non prendersi eccessivamente sul serio. Alla fine vi è sempre una controparte comica della vicenda, fin da quando Dustin non vuole prendere l'aereo, elencando ogni singolo incidente accaduto alla compagnia, o ancora i dialoghi in macchina, oppure nella discussione riguardante le mutande da andare a comprare a Cincinnati, con Cruise che va su tutte le furie, arrivando fino alla parte del casinò che è esilarante nel complesso. Levinson dunque racconta con grande pulizia tecnica una storia commovente ma allo stesso tempo imperniata di ilarità, riuscendo a toccare il cuore dello spettatore anche con una certa dose di ironia. Il rapporto tra i due fratelli è al centro della pellicola. Se è Raymond a dover guadagnare insegnamenti del suo fratello, alla fine della vicenda sarà lo sfrontato Charlie a cambiare atteggiamento. La vicinanza di un fratello per di più affetto da autismo lo avvicinerà maggiormente alle vere difficoltà quotidiane. In conclusione, quindi, ogni uomo osserva il mondo che ha davanti a sé, un mondo guardato con occhi sempre diversi. Ma la bellezza della vita è anche questa differenza, una differenza che deve però sfociare nell'unità. L'unità nelle differenze. Questa pellicola quindi ci insegna a rapportarci con il prossimo, con il diverso, malato o semplicemente discontante i nostri pensieri. La morale della favola, che non vuole accontentare nessuno, è che bisogna, in talune situazioni, accettare semplicemente le condizioni che ci sono. Non cercare di cambiarle, ma piuttosto plasmarsi in base a quelle per riscoprire se stessi.
Nel libro di Harry Potter e l'Ordine della Fenice, e nell'omonimo film tratto dal libro, alla richiesta di come fosse stato il bacio con Cho Chang, Harry si limita a rispondere umido, esattamente come fa Raymond dopo il bacio in ascensore con Susanna. Le riprese durarono poco meno di 3 mesi, dal 2 maggio al 28 luglio 88. Alcune scene del film vennero girate nel deserto vicino a Palm Springs, in California. Poiché quasi tutte le riprese si verificarono nel corso di uno sciopero degli sceneggiatori, una scena chiave che risentì della mancanza dei sceneggiatori fu proprio la scena finale del film. Ironia della sorte volle che questa scena rimase storica perché costituisce la vera catarsi di Charlie nei confronti del ritrovato fratello Raymond.
And now the purple dusk of twilight time.
Dustin Hoffman, Raymond, Rayman, Charlie Baby e Tom Cruise. Eppure i loro volti, le loro immagini si sovrappongono, le loro figure lungo quel viale e poi seduti su quella decapottabile, in fuga, entrambi in fuga verso Las Vegas, ripercorrendo una strada che avevano perduto durante l'adolescenza, il loro rapporto prezioso di gioco. Ed è lì che la complicità si fa più forte. Finalmente si scopre dolcemente l'autismo, finalmente si scopre che si può amare finalmente due fratelli, Ray e Charlie Baby, si ritrovano e si scoprono finalmente. Ma è proprio Ray che ricorda assolutamente tutto. Ricorda Charlie Baby in ogni dettaglio. Charlie è assolutamente inconsapevole, forse perché la famiglia lo ha mantenuto distaccato da Ray, suo fratello, forse per protezione l'uno dell'altro, protezione di Ray nei confronti di Charlie o viceversa. Certo, la vita che Charlie Baby conduce sicuramente è una vita che non vuole pensieri e questo forse i suoi genitori lo avevano ben capito. Ray è il suo problema, Ray con il suo problema, che finalmente viene a galla, finalmente viene conosciuto, finalmente viene protetto, anche se Charlie Baby non comprende assolutamente fino in fondo quale sia la vita di suo fratello. Addirittura cerca di approfittare delle sue grandi abilità numeriche, ma la scena di loro due che scendono dall'ascensore vestiti con un abito identico, luccicante, rappresentano l'inizio di quella condivisione. Ma quello che colpisce lo spettatore è piuttosto quel ballo, quel momento in cui, solo in quel momento, Charlie Baby insegna qualcosa a Ray, insegna a ballare sulle note di quella splendida canzone At Last. È la voce di Etta James. Un amore ritrovato, un amore che dura fino in paradiso. Qualcosa di meraviglioso, qualcosa che finalmente è tornato, è stato ritrovato e che comincia un nuovo percorso. Tom Cruise e Dustin Hoffman rappresentano l'uno lo specchio dell'altro. In effetti non si sono mai persi, ma grazie alla memoria di Ray, lo chiama Charlie Baby. E questo appellativo sorprende dolcemente Charlie. Da quel momento inizia a guardare Ray con altri occhi, la donna che è a fianco dei due uomini, che sembrano contendersela, il bacio umido a Ray e lo sguardo severo nei confronti di Charlie agita e turba le sue emozioni, fino a comprendere che lo vuole con lui, non vuole farlo tornare nella comunità. Eppure alla fine comprende che anche da lontano quel rapporto finalmente, at last, continuerà fino in paradiso. Fino a ritornare bambini. Rayman. Non poteva pronunciarlo. Charlie, il nome di Raymond. E Raymond chiamava Charlie, Charlie Baby, perché lui era il più grande. Il suo modo di proteggerlo era quello di chiamarlo piccolo. Uno splendido gioco di parole che riporta lo spettatore all'infanzia, al piacere di essere fratelli, al gusto di conoscersi, osservarsi e rimanere insieme in eterno. At last, finalmente. A memory of love.
Yeah.
Nell'episodio Springfield della quinta stagione della serie animata, I Simpson, vi è una parodia del film. Si vedono infatti Raymond e Charlie nel casinò del signor Burns, in procinto di lasciare il tavolo da gioco dopo l'ennesima vincita, quando Homer, nelle vesti di croupier di Black Jack, tenta di fermarli pregando Ray di fare di nuovo quella cosa con le carte, riferendosi alle impressionanti capacità di conteggio del savant, mettendolo notevolmente in agitazione. Nella versione italiana del brevissimo cameo, Raymond è peraltro doppiato da Ferruccio Amendola, che presta la sua voce anche a Dustin Hoffman nel film. Indebitato fino al collo, Charlie trova un modo per usare la memoria di Raymond. Giunti a Las Vegas, Charlie ha la discutibile idea di farlo giocare al tavolo verde, cercando di ricavarne ottime vincite. Grazie a Raymond, Charlie vince più di $80,000, potendo così ripianare i suoi debiti, ma venendo cacciato a vita dal casinò per presunto imbroglio. Infine, una volta arrivato a casa a Los Angeles, riceve la visita del dottor Brunner, giunto sin lì per il giudizio sull'assegnazione della tutela di Raymond, insieme a un altro specialista che deve valutare il fratello di Charlie.
Ehi, stai cercando una ragazza? È così?
Non lo so.
Come ti chiami?
Raymond.
Io mi chiamo Iris. Raymond, vuoi stare con me?
No, non lo so.
Non lo sai, forse se me ne dai la possibilità ti piacerò. Possiamo fare conoscenza.
Sì, fare conoscenza.
Sì.
Lui non ha neanche un centesimo.
Non importa, dolcezza, facciamo solo due chiacchiere.
Facciamo solo due chiacchiere. Andiamo di su, dai. Che cosa stai combinando?
Noi stiamo facendo conoscenza. Solo due chiacchiere.
E lo porto su io in camera.
No, lascia stare. È questo che vuoi? Vuoi restare qui a fare conoscenza, lei?
Sì. Fare conoscenza, solo due chiacchiere.
Sarà molto interessante.
Sì.
Mi troverai là in ogni caso.
Sì.
Non credo di essergli simpatica. Chi è?
È mio fratello, io vivo in camera sua.
Un po' giovane come fratello.
Lui è nato il 12 agosto 1962, era domenica.
Cosa fate di interessante voi due?
Qui contiamo le carte.
Contate le carte.
Qui contiamo le carte. Qui contiamo le carte.
E che cos'altro fate?
Qui contiamo le carte.
Lo so già che contate le carte, ma cos'altro fate?
Allora il medico ti ha ordinato delle medicine.
No, guarda, senti, io me ne vado,
Certo, a che ora è l'appuntamento?
Più tardi.
A che ora è l'appuntamento?
Alle 10.
Certo, si spegne la luce alle 11, assolutamente. 10 in punto, quando è in vigore l'ora legale. 10 in punto secondo l'ora legale.
10 in punto?
10 in punto secondo l'ora legale.
Ti piace? La trovi carina?
Sì. La trovo molto brillante.
Assolutamente molto brillante.
Molto brillante.
Uomo della pioggia?
Sì.
Andiamo a giocare un po' a casa.
Sì.
Vuole carta, signore?
No, non vuoi carta, Ray, hai 18.
Voglio una carta.
Signore, lei ha 18.
Non vuoi carta, lui non vuole carta.
Assolutamente la voglio carta.
Carta su 18.
Ma non vuole carta.
Dammela.
No, non voglio. Hai preso la mia regina, Ray. Io ho un 10, mi serviva con la regina. Non posso prendere la tua regina.
La prego, signore, non tocchi le carte.
Mi serve la mia regina.
Ce n'è tante dopo.
Tante dopo?
Sì, tante, tantissime.
Un momento solo, aspetti un secondo. Voglio raddoppiare.
Regina.
Sì, signore. Io adoro questa città. Ci diamo sotto, vero?
Sembra di sì. Sembra proprio di sì.
Una sola fish o due fish?
Ne punto due.
Ne punti due? Wow!
Ma
vostro segreto, ragazzi.
Maria!
Assolutamente.
Qui è Sam. Telecamera sul tavolo 46. Circa 85.000.
85.000. Come faccio?
Avverto l'occhio sui nastri.
L'ha chiamato Sam.
Bene, allora resto qui con te.
Sì, come vuoi.
Sì!
I miei complimenti.
Le cose però con il dottor Brun non vanno come sperato da Charlie, il quale deve rassegnarsi al ritorno di Raymond nella critica dove era in cura e alla perdita quindi della tutela e dei soldi. Tuttavia, essendosi ormai affezionato al fratello, promette di tornare a trovarlo ogni volta che ne avrà occasione. E chi, dopo aver visto Raymond, l'uomo della pioggia, non dirà chi gioca in prima base? Non te lo chiedo, te lo sto solo dicendo. E uno di questi alzi la mano. E vi ringrazio Silvia Redazione per i preziosi interventi, Lucia Pareti per le curiosità, Mariangela Ungaro, compositrice e autrice del libro Cinema d'Ascolto, e Fernanda Cherubini per il cast, Giulio Tiezzi per l'analisi critica del film, e ringrazio infine l'illustratrice Bruna Jacopino che ha realizzato la copertina del podcast. Vi ricordo che potete ascoltare le puntate della serie su radioincontri.org, su marcopieroni.it o anche cercando su Google la parola e la frase film alla radio. Alla prossima puntata!
Un momento di attenzione, prego. Il treno Amtrak numero 36, Vento del Deserto, diretto ad est, è in partenza sul binario numero 3. Hollerton, San Bernardino, Barstow,
Ray, Vega, vieni. Denver,
Chicago e altre stazioni intermedie. Possono salire solo i passeggeri muniti di biglietti. Signori viaggiatori, sono pregati di aspettare.
Salve, Charlie.
Dottor Brunner?
Ciao, Raymond. Non ti sentiresti più a tuo agio nei tuoi abiti di Kmart?
Diglielo, Ray. Kmart fa schifo.
Non ho capito. Senta, ho già i biglietti. Sono su quella carrozza, quella a destra. Perché non restate ancora un paio di minuti? Ci vediamo.
Hai fatto uno scherzo, Ray?
Sì.
Credo sia il momento di ritardo. Dovrai portarlo tu adesso. Ci sono le tue palline al formaggio, il tuo sciroppo d'acero, i tuoi bei quaderni, le penne e chi gioca in prima, il video che ti piace tanto.
Chi gioca in prima, molto divertente.
Te l'ho detto che è divertente.
In carrozza!
È meglio che tu vada.
Sì, il treno molto luccicante.
Sì, sì, hai ragione. Un'ultima cosa, Ray. Il dottor Brunner ha solo la tua tutela, capisci? Ma non significa che io non possa farti visita. Quindi... verrò a farti visita fra 2 settimane. Quanti giorni ci vogliono prima che ci rivediamo?
14 giorni partendo da oggi. Oggi è mercoledì.
E quante ore?
336 ore.
Sei un prodigio.
Certo, fanno 20.160 minuti o 1.209.600 secondi.
Ray? Ray? Ray?
Prego.
Sì.
Arrivederci a presto.
Sì, una se va male, 2 se va bene.
Scommetto 2 che va bene.
Sì. Mancano 3 minuti a Wapner.
Sei in tempo.
Sì. Thank you.
caro saluto da Lucia Pareti.
Un caro saluto da Mariangela Ungaro e Cinema d'Ascolto.
Un saluto da Fernanda Cherubini.
Un saluto da Senza Rumore.
Un saluto da Giulio Tiezzi.
Radio Incontri Cortona vi ha presentato Film alla Radio.